italiana raccontata da Garbo.
Garbo, ospite di Stile Italiano, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao a te, a voi.
Oggi, per l'ospitata, oggi parliamo degli anni Ottanta e tu sei stato un indiscusso protagonista degli anni Ottanta, ma iniziamo come facciamo sempre, dagli esordi. Il tuo vero nome è Renato Abate.
Certo, certo, sì. E quando avevo 17 anni, 16 anni, mi approcciavo alla musica in un senso più attivo e ho incominciato a scrivere le mie piccole tracce, insomma, come provini. Come cose che facevo da me, diventavano degli appunti, a volte dei brani compiuti, questo fino ad arrivare poi a un certo punto, quando con la caduta delle cose, insomma.
E il primo ricordo musicale da ascoltatore, da ragazzino, da bambino, qual è stato?
Ma intanto si ascoltavano i dischi di famiglia, insomma, all'epoca, dal rock and roll americano alla musica classica, piuttosto che non circolavano molto le canzoni nazionali popolari, tradizionali, da noi, ma dischi di altra natura, magari da Frank Sinatra, quindi ascoltavo quelle cose, e qualche volta la radio, allora non c'erano ancora almeno radio quelle definite libere, ma c'erano le radio di Stato, quindi, no? E a volte c'era della musica che passava.
Un discorso che facciamo spesso, non ci sono più neanche oggi, siamo rimasti noi e pochi altri,
no.
Poi arriveremo a capire perché Garbo è precursore dei tempi, aveva già capito che con l'avvento dei network cambiava tutto in peggio, ma restiamo agli esordi, come mai il nome Garbo?
Ma quello fu una curiosa coincidenza, a un certo punto mi chiamano per fare il servizio di leva militare, e allora durava un anno, ne faccio una parte, metà, come effettivo soldato, insomma, no? Dopodiché riesco con degli stratagemmi abbastanza furbi a come si suol dire, a imboscarmi. Andai come scritturale all'ospedale di Baggio, dove, a Milano, dove avevo poi il pomeriggio libero, ero impegnato fino alla mattina, e lì cominciavo a far musica più seriamente, insomma, per me, cioè che componevo, ma lavoravo a Baggio all'ufficio archivio, e l'ufficio archivio dovevamo ricopiare a mano dei grandi volumi di ricoverati del 45, 1945, e andavano in ordine alfabetico. Mi imbattei in questo cognome tipicamente veneto, che appunto è Garbo, e ho pensato, semmai approdo a quello che mi interessa fare, vorrò chiamarmi Garbo. Fu questa proprio la cosa. E così poi è successo.
Milano, ecco, parlavamo di Milano, siamo negli anni, fine anni 70 più o meno, quando fai il militare. E
sì, certo.
Sì, a Milano, e ancora oggi, per quel poco che rimane della musica, rimane sempre la capitale musicale, arrivavano i dischi di importazione, David Bowie, Brian Ferry, gli Ultravox, era quello il clima.
Sì, sì, poi in fondo io ho un fratello maggiore 4 anni rispetto a me, e già quando io ero un ragazzino, insomma, mio fratello acquistava dischi, e anche lui aveva una propensione. Non era un amante dell'hard rock, non era un amante del country, non era un amante dei, tra virgolette, dei cantautori italiani, amava di più queste cose un po' più sperimentali, quindi ascoltava, e anch'io di conseguenza, come fratellino minore, ma poi io gradivo, mi piaceva molto, ascoltavamo di più cose un po' più particolari, dai Velvet Underground, a Lou Reed, a Brian Eno, a David Bowie, a Roxy Music, appunto queste cose, e forse lì ho maturato, ho affinato un po' il mio gusto, il mio senso estetico poi, tra l'altro.
Infatti la New Wave italiana inizia proprio con Garbo e forse con Fausto, siete voi due i primi in assoluto, se non sbaglio.
Ma credo di sì, a mia conoscenza sì, almeno da un punto di vista esposto, tra virgolette, no? Era così. Poi probabilmente c'era tutto un sottobosco, ovviamente non conosciuto, ma c'era però penso già un fermento, insomma, no? Un po' in generale. Diciamo che probabilmente ho avuto la fortuna di esordire abbastanza in grado. grande, con forse la casa discografica più importante in quel momento, che era la EMI o EMI, e quindi ho avuto una visibilità abbastanza immediata in quel momento. Ecco perché forse.
E ci fu anche l'appoggio di Mazzarini, Mr. Fantasy. Diciamo che le prime grandi soddisfazioni arrivarono anche grazie a una promozione televisiva con quel programma alternativo che fu Mr. Fantasy.
Certo, certo. Tratto un piccolo aneddoto, abbiamo ricordato io e Mazzarini, l'ho incontrato di recente in occasione di una sua presentazione di un libro qualche mese fa, e abbiamo un po' privatamente ricordato alcune cose. Effettivamente fu poi un programma che è diventato di culto, quindi un riferimento per ascoltatori dai palati un po' alternativi, ecco.
Il brano che poi noi delle Radio Libere lanciamo andava sempre, allora sbagliavo a annunciarlo sempre, a Berlino che giorno è? No, è a Berlino tre puntini di sospensione, va bene. A Berlino va bene, e te l'aspettavi un successo, è stato un grandissimo successo, subito.
No, non me l'aspettavo perché ero consapevole di fare qualcosa che non aveva il sapore proprio nazional popolare, insomma. Il tema era particolare, non era la classica canzone d'amore, non era il classico racconto, anche il modo di fare il testi era, diciamo così, un po' più tra virgolette evoluto rispetto a quello cantautorale che, per cui trattava generalmente la forma del racconto. Io no, viaggiavo per immagini, per immagini più o meno in movimento, frammenti video piuttosto che visioni fotografiche, quindi chiaramente era un po' nuovo come modo di scrivere, quindi non mi aspettavo quel tipo di risposta. Però evidentemente, come dicevi tu, come dicevate voi, l'esposizione mediatica fu abbastanza elevata, per cui la risposta fu forse superiore alle mie aspettative, sicuramente.
Nel 1982 esce il primo album che contiene due singoli, uno è tra i preferiti di Cesare, l'altro tra i miei preferiti, Generazione Vorrei Regnare. Il ricordo su questo primo album, e poi partecipi anche al Festival Bar, iniziano le manifestazioni.
Certo, però ti devo correggere, perché in realtà A Berlino Va Bene non fu solamente un singolo, ma fu proprio un album completo, che si chiamava Berlino Va Bene.
Ah, è vero.
Sì, il singolo Berlino Va Bene era contenuto nell'album, sì. Berlino Va Bene, che venne pubblicato nel settembre dell'81. Nell'82 pubblica il secondo album, che era Scortarti, che conteneva i due brani che hai detto, che abbiamo sentito.
Generazione, fra le altre cose, fu un pezzo che mi catturò particolarmente. Nell'estate dell'83 contribuì personalmente alle gettonature di Generazione in via di votazione per Festival Bar, perché era un brano che nella località di Villeggiaturo, dove mi trovavo sempre quando mi passava sotto tiro con le mie 100 lirette, mettevo su. Era un brano che colpiva molto perché c'era questo arrangiamento d'ottima fattura che richiamava alla mente la new wave internazionale. Mi sembrava un qualcosa anche di anglo-tedesco sotto sotto, e poi ho capito il perché nel frattempo era arrivato anche Roberto Colombo e insieme stavate facendo un bel progetto, no, a quei tempi.
Certo, sì, abbiamo per la verità Roberto Colombo arrivò leggermente dopo, perché con lui realizzammo due brani in collaborazione con il produttore, lui, che era Radio Crima e Quanti Anni Hai. In realtà ero ancora piuttosto autonomo in Scortati, mi producevo io in sostanza, e le influenze che hai citato, cioè sicuramente anglo-tedesche c'erano, perché amavo certe cose, non amavo solamente David Bowie per esempio, piuttosto che Brian Ferry, ma amavo anche i Kraftwerk. Cioè, ecco, delle cose così. E allora in quel caso sì, Generazione Vorrei Regnare le portai al Festival Bar, chiaramente anche lì visibilità, quindi una risposta buona avuto da parte del pubblico, sicuramente il pubblico più giovane.
bene.
Sì.
Certo, sì, sì, mi ricordo che facevamo tappe in diverse città per arrivare poi a Verona, all'arena. Salvetti allora era il patrono del festival. Bar.
Abbiamo anticipato la questione Festival Bar, beh, Salvetti ha anche organizzato, oltre al Festival Bar, patron storico, anche diverse edizioni del Festival di Sanremo, e si arriva al Festival di Sanremo 1984 per la prima volta con un brano che era poi un altro tormentone delle radio libere, forse già fin dal titolo, Radio Clima.
Certo, sì, sì, quando ascoltavo la radio, quando mi piaceva ascoltare la radio, perché c'era una certa libertà di programmazione anche nelle radio già all'epoca più importanti. Nasceva Radio DJ nell'81 e passava la musica a cui piaceva loro, insomma, e non solo Radio DJ ma anche tante altre radio. E quindi io dedicai questo brano alla radio, perché attraverso la radio che io poi, quando ero un ragazzo giovane, soprattutto ho scoperto, e anche mio fratello ha scoperto altra musica. C'erano programmi radiofonici quando erano ragazzini come Supersonic, La Pop, Sera,
Radio 221, sì. Come per voi giovani, questi programmi qui, no?
Esatto, Giaccio, Cascone, lo stesso Massarini, poi, che chiaramente da lì io ho carpito dei brani che mi hanno suggestionato, che mi hanno emozionato, che mi hanno anche ispirato, per cui arriva il momento, nel 84, da parte mia, di dedicare un brano alla radio. Poi involontariamente, non l'ho fatto da furbo, involontariamente ho fatto qualcosa che spubblicava la radio stessa.
Volevo dire una cosa, che sarà stato perché Ravera quell'anno mi piace cantare tutti in playback, però ricordo che di quel Festival di Sanremo dell'84 TV, soprattutto da parte del nostro ospite, una specie di costruzione scenografica della canzone di per sé, di Radio Clima, una specie di tabellino,
sì,
in cui vedevamo Garbo cantare come se dialogasse con un vecchio apparecchio radio a galera, un modello che evidentemente doveva appartenere al Museo della Radio di Torino, chissà.
In realtà era un vecchio ricordo familiare. Feci questa cosa, io svuotai l'interno della radio, tolsi tutto, ci misi una batteria per telecamere e la feci in modo che da dentro si illuminava e si illuminasse. E poi il tentativo era quello che non feci, perché non volevo uccidere qualcuno, di lanciare questa radio sul pubblico, sulla platea sottostante. Non lo feci, però ecco, l'idea di esibirmi non in senso classico, ma cercando di costruire una sorta di mini videoclip al momento, mi affascinava molto. Era un modo diverso per affrontare quella platea, insomma, no? Non in modo convenzionale. Tra l'altro ci fu una grande coincidenza, e me lo fecero pure notare loro. Io ero Amy, ma anche erano Emi, e quell'anno parteciparono a Sanremo con Radio Gaga, quindi fu una cosa molto strana, non concertata ma casuale, che poi mi aiutò, mi servì anche.
E Sanremo, noi stiamo parlando di Sanremo e stiamo rivalutando brani ingiustamente non piazzati, sì, a parte che la storia di Sanremo, i brani che restano poi sono quelli che arrivano nelle ultime posizioni. Strano, è Sanremo vincitore, a parte qualche rara eccezione, Modugno non ha mai poi avuto tanta fortuna, però Radio Clima vince quell'anno il premio della critica.
Sì, sì, questo sì, sì, ma sai, se non lo strano meccanismo anche di voto, se ricordate, se non ricordo male, addirittura la gente votava prima comprando TV Sole delle Canzoni e inviando una cartolina con il nome, con la preferenza del nome. E è chiaro che anche Vasco Rossi arrivò ultimo, perché non era conosciuto come erano conosciuti Toto Cutugno, di Che Poveri e compagnia. Quindi chiaramente mi ricordo, arrivavamo nelle ultime posizioni, quegli anni sia sempre Zucchero, Ruggeri, io, allo stesso Vasco Rossi, insomma, le cose un po' più particolari erano relegate in altre posizioni, però poi forse erano quelle che piacevano di più ai ragazzi giovani.
E infatti in 3 anni di trasmissioni con altri ospiti, tuoi colleghi, anche discografici, giornalisti, ne abbiamo raccolte di testimonianze, ma arriviamo alla seconda edizione che fai del Festival di Sanremo. Per il ciclo di quest'anno abbiamo istituito un concorso tra i radioascoltatori, Sanremo da salvare, le canzoni da salvare, e Cesare e io abbiamo scelto Cose veloci.
Bene, sì, fu per diritto poi e per dovere anche discografico, chi faceva Sanremo l'anno prima e soprattutto chi era premiato doveva poi partecipare al Sanremo successivo. Io scelsi quel pezzo perché lo trovavo, Cose veloci, comunque un'alternativa a quello che sentivo mediamente a Sanremo. Questo fatto poi mi apparteneva come cifra mia stilistica, insomma, non avrei potuto fare altre cose. Insomma.
Bella confezione scenografica e garbo in scena si accompagna con una vecchia chitarra.
Sì, una bellissima Gibson che usavo anche in sala di incisione, mi piaceva comporre in quel periodo anche con strumenti elettroacustici normali e non con elettronica, quindi così, perché no, andai in scena con la band che mi seguiva all'epoca in un modo diverso rispetto all'anno prima. Non mi piace avere un cliché, pensare l'idea di avere un cliché e ripetermi, perché non mi annoierei molto.
Mi prestava molto poi la scelta di presentarsi in scena con la chitarra a tracolla, perché evidentemente la cadenza di Cose veloci era quella di una ballad, tutto sommato, no?
Sì, certo, fu composta così da me poi in realtà, in quel modo.
Siamo al 1986, c'è un altro album e anche un cambio di casa discografica, se non ricordo male, il Fiume.
Sì, sì, in quel periodo ho esaurito, forse, dico forse perché poi non indagai mai fino in fondo, forse passati 5 anni con la EMI avevo voglia di cambiare un po', mi ha fatto una proposta e forse EMI voleva da me a quel punto qualcosa che io non avrei potuto e voluto dargli, qualcosa di più commerciale e qualcosa che magari fosse più disposto verso una massa più grande di ascoltatori. Allora io pensai che era arrivato il momento di cambiare, quindi andai alla Polygram e lì come ingresso feci questo album che si chiama Il Fiume, un album un po' più di respiro anche un po' più filo americano. D'altra parte mi aiutò la produzione con il produttore Mauro Paoluzzi, che aveva un piglio molto tanto lui chitarrista, ma un piglio anche più da occhiolino verso l'oltreoceano, verso il rock un po' più americano, ecco. E così nacque quell'album.
Nel 1988 un altro album, Manifesti, prodotto da Alberto Salerno, che è stato nostro ospite, tra l'altro.
Certo, sì. Fu un bel lavoro di costruzione di song, poi ci collaborò molto bene anche quella che all'epoca poi divenne una cara amica, Marty Jane Robertson, grande tecnico del suono. Fu un album che fu riuscito da un punto di vista della produzione. Chiaro, poi secondo me stava in me cambiando qualcosa, ero forse un po' stanco e volevo diventare più indipendente, più autonomo, non volevo pressioni discografiche. Ogni volta che si doveva fare un disco, si faceva un disco, non si sapeva mai poi quando la casa discografica avrebbe deciso di pubblicarlo. C'era una sorta di, quello che più mi dava fastidio, una sorta di atemporalità. Faccio un album e poi devo attendere un anno per la pubblicazione, ma quell'album e quell'idea invecchia già per me, non per la gente ma per me, sì. Comunque quello fu,
E come al solito il tempo è volato, trasmissioni troppo lunghe, ci dicono i radioascoltatori. Garbo, continuiamo a registrare e poi manderemo in onda Garbo e gli anni 90 e il nuovo millennio settimana prossima. Massimo Emanuelli vi saluta, torniamo settimana prossima con gli anni 90, Cesare Borrometti, Massimo Emanuelli e Garbo. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli.